tutti gli altri, a tutti gli altri, chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? So mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Ebbene, come dicevamo, torna Impatto, Voci contro le nocività. E prima di dirvi la scaletta della trasmissione di oggi, ricordiamo che qui nei locali di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56, è arrivata la nuova Scarceranda. La potete trovare con il suo annesso quaderno e la potete acquistare a 12 euro, con una rinnovata veste grafica. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa che acquistando una scarcerata si potrà così finanziare una scarceranda per un detenuto. E quindi, insomma, invitiamo tutti quanti a passare qui alla sede della radio a via De Volsci 56 per prendere la nuova scarceranda 2014. E continuiamo, insomma, con la scaletta di oggi. Ci occuperemo di alcune vicende che stanno toccando il meridione, in particolare tra Puglia e Basilicata. In Basilicata è in arrivo un mega impianto a termodinamico, ne parleremo meglio, e invece in Puglia continuano le mobilitazioni contro il progetto di gasdotto che dovrebbe toccare le località tra Otranto e San Foca. Continueremo con delle aggiornamenti per quello che riguarda le mobilitazioni invece che nel Lazio per il fronte rifiuti contro discariche e progetti di ampliamento di discarica, e le notizie riguardanti il sito della Falcognana, notizie appena uscite dalle agenzie in queste ultime ore. E continueremo con un po' di notizie sparse sul movimento Notav, il movimento Nomuos e invece la vicenda della messa in sicurezza dell'impianto di Fukushima. E quindi, insomma, cominciamo subito la trasmissione parlando appunto del progetto che si vuole impiantare in Basilicata e in particolare nella località di Palazzo San Gervasio, un piccolissimo comune al confine tra Basilicata e Puglia, e parliamo, insomma, di un impianto termodinamico, e insomma forse una delle tecnologie di cui meno abbiamo parlato in questi anni.
Sì, infatti la dicitura esatta è impianto solare termodinamico, infatti è una tecnologia che fa uso dei pannelli solari integrati, insomma, con un altro impianto a biomassa e a metano. La tecnologia termosolare è sicuramente, insomma, ci siamo interrogati ovviamente sui pro e contro di questa tecnologia, è sicuramente migliore se confrontata agli impatti che hanno altri tipi di strutture come le turbogas o gli inceneritori. Detto questo, però, ci troviamo di fronte, in particolare per questo impianto appunto di San Gervasio, di fronte a un impianto ibrido. Infatti, se la maggior parte dell'energia elettrica, perché ricordiamo è un impianto che tende a produrre energia elettrica. Se la maggior parte dell'energia viene prodotta con una tecnologia di tipo solare, il 42,5 megawatt, il restante viene prodotto tramite questi altri impianti, perché soprattutto nei periodi notturni oppure d'inverno la produzione solare ovviamente scende e l'impianto non resterebbe in attivazione, e quindi per tenerlo attivo, e probabilmente questo magari ce lo dirà il compagno del comitato con cui andremo a parlare fra poco, probabilmente, insomma, l'utilizzo di questi impianti a biomassa e a metano porterebbe inoltre all'uso di incentivazioni di tipo statale, quindi probabilmente l'integrazione con questi altri impianti è dovuto anche a questo tipo di motivazioni di tipo finanziario. Allora, l'impianto solare in generale viene spiegato anche dalla società che vorrà impiantare questo tecnosolare in Basilicata. Funziona con l'irradiazione solare che viene captata da specchi parabolici e che trasmettono calore a un fluido che è un termovettore, che a sua volta produce un calore ad altissima temperatura, pare si aggiri intorno ai 400 gradi centigradi, e questo fluido ad altissima temperatura, insomma, produrrebbe energia elettrica, destinata però, anche questo è un elemento critico di questo impianto, destinata alla vendita, e soprattutto alla vendita al di fuori della Basilicata. Infatti la Basilicata è una regione che nell'ultimo periodo sta subendo un attacco abbastanza forte delle proprie risorse. Per esempio in Basilicata, come poi andremo magari sicuramente accenneremo anche a questa cosa e ne abbiamo già parlato, si sta sviluppando un sistema di trivellazioni, alcune già sono state costruite, altre sono in progetto, perché è la regione italiana che ha più giacimenti petroliferi, e adesso in un momento in cui il petrolio medio orientale, insomma, aumenta il proprio prezzo, è diventato un territorio particolarmente appetibile per le grandi aziende straniere ma anche italiane. A sua volta questo impianto termosolare non è un impianto che viene finanziato dall'Italia, bensì è controllato da una società spagnola al 100%, quindi insomma diciamo che è un progetto totalmente estero, e che però avrà un grosso impatto ambientale soprattutto per quanto riguarda la cementificazione. Infatti andrà a coprire 230 ettari di terreno che a destinazione agricola verrà espropriato per motivazioni pubbliche o di utilità. Quindi anche questo tipo di motivazione è un po' ambigua, perché se l'azienda è straniera e spagnola, poi la pubblica utilità, insomma, sarebbe tutta da dimostrare.
Eh sì, di solito degli espropri per motivi di pubblica utilità vengono effettuati quando c'è un'urgenza emergenziale legata al bisogno immediato di un impianto industriale, e in questo caso, insomma, di urgenza rispetto alla produzione di energia elettrica proprio non ne vediamo la ragione, e quindi è più che altro un modo semplice per agevolare l'ingresso di capitali stranieri su quel territorio. E qui, insomma, forse una parentesi, tra un po' toccherà aprirla su una tecnologia che probabilmente non è così impattante dal punto di vista dell'inquinamento, che però utilizzata all'interno del sistema economico che stiamo vivendo capitalistico invece produce comunque grossi problemi, e la cementificazione, insomma, l'estensione dell'aria ne è la prova.
Sì, infatti poco si armonizza tra l'altro con quella che è la vocazione di quel territorio. Infatti la Basilicata è una zona che ha grande, insomma, produzione agricola per la maggior parte, quindi l'esproprio di terreno agricolo fondamentalmente vai a togliere quella risorsa che viene utilizzata maggiormente dalla popolazione, che implicherebbe tra l'altro un lavoro diretto, cioè un impiego di latte della popolazione, mentre questo impianto appunto porta a una cementificazione particolarmente estesa. Tra l'altro si localizza in un territorio anche, ce lo diceva il compagno che andremo a chiamare fra poco, è anche molto vicino a degli abitati, tra l'altro si trova anche molto vicino a un CIE che stanno costruendo e che stanno ammodernando da poco. E inoltre utilizza ovviamente anche dei materiali che non sono completamente sono anche infiammabili e tossici. Per esempio l'olio termovettore che viene utilizzato è un olio diatermico HTF ed è appunto altamente infiammabile, quindi se ci fossero dei problemi a questo impianto comunque avrebbe delle ripercussioni abbastanza gravi sul territorio circostante. E adesso mandiamo uno stacchetto musicale, andremo a parlare direttamente con il comitato che si è formato da poco, che è il comitato infracittadino Lucano, e quindi andiamo a capire meglio quali sono le criticità che affrontano le popolazioni di quel territorio.
E allora un attimo di pazienza e ci mettiamo in contatto con appunto la Basilicata per questa corrispondenza.
Thank you.
Pronto Gervasio, mi senti? No.
Pronto, ci senti?
Va bene, ritentiamo il collegamento fra un minuto. Pronto Gervasio, qui è Radio Onda Rossa, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, senti, allora noi abbiamo fatto un'introduzione molto veloce su quello che è la tecnologia che questa azienda, la Tecnosolar 2, andrà ad impiantare sul vostro territorio. Abbiamo detto che è un impianto termosolare, che sicuramente magari è un nome molto simpatico, appetibile, però presenta a sua volta comunque degli impatti ambientali, delle criticità che abbiamo individuato per la maggior parte nella cementificazione di un territorio che ha vocazione agricola e l'utilizzo di liquido infiammabile per il suo funzionamento e tra l'altro il fatto che verrà accompagnata anche da un impianto a biomasse che ha comunque un suo impatto di non poco conto. Se vuoi non so, iniziare dall'inizio e dirci qualcosa in più dell'impianto oppure come è iniziata la mobilitazione contro questo impianto e qual è insomma la forma che sta prendendo il comitato intercittadino lucano.
Va bene, buonasera intanto niente, praticamente io faccio parte di un'organizzazione, un'associazione che si occupa di sovranità alimentare e di agricoltura e e praticamente da pochi giorni sappiamo che sul nostro territorio appunto si farà questo tipo di impianto che è appunto un impianto che viene detto delle rinnovabili ma che in realtà presenta delle forme miste di utilizzo di combustibile per far funzionare tutto l'impianto. Infatti per il 15% funzionerà a metano e quindi su una centrale progettata di 50 mega possiamo immaginare che c'è un'altra piccola centrale di 5 mega che funzionerà a metano e in altri casi funzionerà a biomassa, però ecco non ci viene specificato la qualità delle biomasse. L'impianto di per sé è un impianto enorme, troppo grande.
Le biomasse
grande,
è sempre un mistero in realtà in tutti gli impianti, sì,
si parla di biomasse e rimangono lì le biomasse, non si capisce cosa, anche perché ad esempio noi non abbiamo delle superfici boscate o delle biomasse che possono lì in zona alimentare una centrale o comunque mantenere diciamo a temperature queste tre caldaie, perché parliamo di tre caldaie che dovranno bruciare queste biomasse e quindi immaginiamo ad esempio che le biomasse verranno da fuori, quindi ecco dietro il bluff delle rinnovabili, no? Poi si nasconde tutto ciò che in realtà di rinnovabile inizia ad essere poco. Cosa succede? Succede che saranno utilizzati oltre 330 ettari di terreno fertilissimo, di terreno totalmente irrigabile, di terreno dove sopra adesso insistono culture pregiate tipo il pomodoro o peperoni e altri ortaggi.
Quindi sono terreni privati o demanio statale?
Sono per la maggior parte terreni privati, nel senso, allora, per il totale sono terreni privati, su una parte di loro insistono dei vincoli di demanio che però questo non sta a significare che la proprietà è dello Stato, ma la proprietà è sempre del privato, del contadino, dell'agricoltore l'agricoltore spetta pagare allo Stato soltanto un censo che sarebbe una sorta di affitto, ma questo, diciamo, questo pagamento del censo comunque non va ad inficiare la piena proprietà dell'agricoltore. Anche qui vediamo che la ditta, con una presunzione molto, molto grossa, ha intimato nelle relazioni, in quello che abbiamo potuto conoscere in questo pochissimo tempo, ha intimato gli agricoltori perché se non vengono ceduti i terreni, lei potrebbe contrattare direttamente con lo Stato la cessione di questi terreni e quindi appropriarsene. C'è da dire che investe una superficie dove ci sono circa 140 partite IVA, quindi abbiamo un territorio che è fortemente parcellizzato, quindi non ci sono delle grosse proprietà all'interno di questo territorio, e questa parcellizzazione è dovuta proprio al fatto che sono dei terreni che hanno un valore molto, molto, molto grosso. Infatti il valore di mercato di queste terre va intorno ai 25-30 mila euro ad ettaro. Su questa superficie insistono circa una ventina di pozzi, dove praticamente ci permettono di fare in qualche modo di poter affermare che la zona è di tipo irrigua. Anche qui la ditta fa una descrizione del territorio che sembra essere un territorio prossimo ad una zona desertica, e quindi una zona dove non ci sarebbe sviluppo se non attraverso l'insediamento di questo grosso investimento. E anche qui, insomma, ci hanno proprio, come dire, tagliato le gambe, perché noi pensavamo di avere un piccolo giardino in questa regione montuosa, per lo più montuosa, dove invece abbiamo anche lì una grossa parte che è di tipo pianeggiante, e che in realtà, insomma, ci stanno in qualche modo sottraendo un po' tutto quello che era la nostra speranza di veder crescere il nostro territorio con la vocazione che è tipica sua, cioè quella agricola, e così via. C'è da dire che a questo assalto che si sta facendo al territorio, perché oltre al termodinamico, quindi questo mega impianto da 300 ettari circa, abbiamo anche la presenza oggi di circa 16 pale eoliche che diventeranno 150 in quanto sono state approvate, quelle già approvate sono 150, e a queste ne dovranno essere approvati, sono ancora in corso di valutazione alla regione per il VIA, ancora un altro centinaio di piante. Non è da togliere anche il fatto che praticamente a breve inizieranno le trivelle, perché c'è una ditta americana che praticamente sta iniziando la ricerca di petrolio. Quindi vediamo che in questa zona nord-est della Basilicata, nel giro di pochi mesi, ci ritroveremmo ad essere un pezzo di terra totalmente stravolto nella sua vocazione.
Perdonami Gervasio, ti interrompo, ma proprio a proposito del tuo interessamento e del tuo approccio, che prima, insomma, hai parlato di sovranità alimentare, il fatto che questo tipo di impianto e questo intervento, insomma, nel vostro territorio sia condotto, abbiamo visto, insomma, cioè a quasi totale, insomma, intervento straniero, capitale straniero. Cioè, vogliamo sapere un secondo, insomma, come, a che punto stanno, cioè, intorno a questo luogo, le dinamiche di
estrazione. Allora, vogliamo sapere a livello territoriale quanto sono vicini gli impianti e se si sta creando una regione della Basilicata che è destinata, cioè, principalmente allo sfruttamento e alla produzione, perché per esempio per quanto riguarda le trivelle noi sappiamo che è previsto il raddoppio delle estrazioni rispetto a quello che c'è attualmente, perché c'è stato questo memorandum d'intesa fra regione e governo che ha liberalizzato fondamentalmente le estrazioni in Basilicata, e che prevede vari miliardi di investimento, mi pare 17 miliardi, e le società interessate sono principalmente Total e Eni. E inoltre tu mi dicevi, quando ci siamo sentiti al telefono, che questo impianto solare termodinamico tra l'altro si troverà vicino a delle zone abitate, vicino a un CIE che è in strutturazione, quindi è come se si stesse destinando appunto questa regione a produrre energia da vendere fuori, quindi non destinata a un investimento sul posto. E è destinata tra l'altro ad avere un ruolo importante per come risorsa energetica nazionale, perché comunque il petrolio che sarà estratto penso insomma sarà in parte anche utilizzato in Italia, visto che c'è l'Eni. Inoltre, cioè, pare che debba risolvere anche questa fantomatica emergenza immigrazione, creando anche lì delle zone, diciamo, di carcerazione per le popolazioni straniere che arrivano nel sud d'Italia. Quindi insomma mi sembra una situazione abbastanza complicata la Basilicata.
Allora è una situazione complicatissima in un pezzo di terra interno dell'Italia che insomma era tranquilla fino a qualche anno fa e che non si sarebbe immaginato che sarebbe stata colpita così duramente, se vogliamo, dalla globalizzazione, da tutto quello che ne deriva e ne sta derivando. Le distanze dal centro abitato sono meno di 1000 metri in linea d'aria, circa 1,7 km per se facciamo la strada, calcolando che scendiamo dalla collina, quindi ci sono un bel po' di curve per arrivare in pianura. Abbiamo una produzione di un quantitativo di energia dove praticamente a noi di energia elettrica una specificità di energia che non serve in quanto non abbiamo industrie. L'impianto si trova a circa 50 metri dalla prima casa abitata, 50 metri dalla zona industriale del nostro comune, dove praticamente ci sono delle realtà produttive già in essere. Si trova a circa 70-80 metri appunto dal CIET, che non ha ancora gli ospiti, e meno male, e speriamo e ci auguriamo che non li abbia mai, ma che molto probabilmente a metà novembre si è svolta la gara per l'appalto della ristrutturazione di questo CIET, e che quindi nel futuro prossimo, immediato, sicuramente avrà anche degli ospiti. Ma sono tutte misure alla quale il nostro PIR non ne tiene conto, e quindi il piano energetico regionale non ne tiene conto, perché ad esempio non fa riferimento alla distanza che deve avere dal centro abitato un impianto di questo tipo, mentre ad esempio fa riferimento rispetto ad un torrente o ad un fiume che passa lì vicino. C'è la produzione di energia che sicuramente non sarà utilizzata in loco, ma che servirà alle zone industriali, e quindi sarà portata a 800-900 chilometri, immagino, nelle zone della pianura padana, laddove ci sono le industrie, con una perdita di carico di energia esorbitante. Abbiamo un costo di produzione di energia a kilowatt che è di circa 6.000 euro, quando ad esempio per il solare normale, quindi per i pannelli fotovoltaici, oggi servono circa 1.000 euro per kilowatt. Quindi abbiamo dei numeri che sembrano essere totalmente sfavorevoli sia all'impianto ma sia anche al tipo di tecnologia. Ci dicono che è tutto capitale privato ed ha un valore, dovrebbero fare un investimento di circa 300 milioni di euro, però sappiamo che questi 300 milioni di euro saranno quelli che verranno presi dalle fonti nazionali che servono, quindi che lo Stato dà per le rinnovabili, e quindi anche qui non è capitale privato ma è per lo più capitale invece di tipo statale, che noi consumatori continuiamo a pagare. Per le trivelle l'80% della regione Basilicata oramai è investita da progetti in essere o che ci sono o che si stanno ampliando e così via. E noi non pensavamo, insomma, io quando studiavo le regioni d'Italia, la Basilicata mi hanno sempre descritto che era una regione molto povera e scarsa di risorse naturali, adesso invece ci troviamo ad essere una regione così ambita. Però questo non sembra tanto essere per la quantità o la qualità del petrolio che possiamo avere nelle nostre viscere, quanto invece per il fatto che è una regione dove è terra di predazione, perché fare ad esempio un eolico, alla quale io sono sicuramente favorevole al tipo di tecnologia, però farlo in questo modo non significa razionalizzare delle fonti energetiche, non significa gestire un territorio, ma significa depredarlo nelle sue bellezze. Fare dei pozzi di petrolio dove non si sa dove sversare, adesso non c'è un piano di sversamento dei fanghi e quindi i fanghi vengono lasciati in loco laddove vengono prodotti, vedi il caso della Total nella zona sud della Basilicata, mi sembra che non sia un qualcosa di dire vabbè facciamo qualcosa che serve, prostriamo il territorio a questo a questa attività, ma in realtà dietro poi c'è soltanto la rapina delle risorse e nient'altro, non c'è ricchezza. Se poi andiamo ad esempio a vedere il piano di sviluppo che la ditta ha previsto per il comune di Banzi, il quale il comune di Banzi è quello dove è proprietario dei terreni, anche se il comune di Palazzo è quello che è vicino a quei terreni, vediamo che è formato questo piano di sviluppo, è una proposta, non è neanche un piano, è formato da 11 pagine, di cui 4 pagine sono di copertina e di prefazione, poi abbiamo 2 pagine di storia del comune di Banzi, una pagina che ci racconta alla fine che metteranno il sito del comune di Banzi su un portale e quindi sarà visto da tutto il mondo, su un portale internet. E ancora abbiamo altre 3 pagine di copertina e tutto questo è il piano di sviluppo per un investimento di 300 milioni di euro, ma soprattutto per un investimento di una portata e di un impatto così grande.
Senti, un'ultima cosa, poi purtroppo dobbiamo chiudere. Se come comitato avete dei riferimenti, non so, un sito internet, una mail, e se avete delle iniziative previste che volete pubblicizzare, allora, da questa e un'ultima sì. Cosa, se conoscete il comitato, se siete in contatto con il comitato contro la centrale a biomasse di Matera.
Allora, praticamente, allora, che c'è da dire? Noi sostanzialmente non facciamo parte del comitato, anche se ne condividiamo i principi, i metodi e tutto quello che il comitato cittadino è in essere. Quindi io posso darvi la mail della mia associazione, che è ass.michelemancino.palazzosg@gmail.com. Questo per quanto riguarda i contatti che si possono avere con il contatto con altre realtà in movimento nella regione Basilicata. Siamo in contatto, non abbiamo ancora affrontato delle lotte comuni perché il territorio è molto ampio, la Basilicata ha circa 400.000 abitanti, quindi è una regione che è tutta la regione quanto il centro di Bari, insomma niente di più, quindi abbiamo dei grossi problemi di collegamento fra le diverse realtà che sono in lotta, che sono in movimento. Però ecco, sì, sicuramente se abbiamo contatti con i NotTriv, stiamo facendo iniziative di informazione su quello che è l'impianto del termodinamico, ma adesso stiamo anche un po' prendendo coscienza di quello che saranno i progetti futuri e soprattutto le future trivellazioni.
Va bene, noi allora vi auguriamo buona opposizione a questo impianto e a tutte le rivelazioni, insomma a tutti gli scempi che vogliono fare nella vostra regione, e sicuramente Radio Onda Rossa sarà disponibile per lanciare le prossime iniziative. Grazie.
Ok, vi ringrazio, ciao, grazie e buona serata.
E noi non ci spostiamo troppo, cioè di ambito, cioè né di argomento né di ambito geografico.
in quanto vediamo, diciamo, un altro effetto che sta producendo questa diversificazione delle fonti energetiche, che è stata presa, diciamo, come direttiva proprio anche, diciamo, dall'Unione Europea. Vediamo infatti come in un contesto che l'ex presidente dell'Autorità dell'Energia definisce, ma non solo lui, diciamo, di rivoluzione del gas, vi è un celere cambiamento per i mercati degli idrocarburi indotto dalla crescente offerta di metano non convenzionale. Si tratta di gas naturale estratto da argilla, renaria o rocce sotterranee, con tecnologie innovative via via sempre più competitive, ancorché impegnative per l'elevato bisogno tuttavia di acqua e di additivi. Quindi queste nuove soluzioni tecnologiche ne rendono disponibile nuovi mercati per l'approvvigionamento del gas metano. E abbiamo visto, cioè, come c'è questa corsa diciamo, alle risorse energetiche, può spiegare, insomma, con una specie di filo rosso conduttore, cioè tutti gli ultimi, diciamo, accadimenti, i principali accadimenti a livello di politica internazionale di ultimi anni, passando dall'aggressione imperialista alla Libia e continuando per esempio con quello che possiamo vedere tutt'oggi delle cosiddette rivolte in Ucraina, e riguarda anche, insomma, il nostro territorio. Nella fattispecie, come ho già detto, non ci spostiamo dalla Basilicata e approdiamo in Salento, ai loro. In Salento si gioca infatti una partita gigantesca, non solo dal punto di vista economico ma anche geopolitico e sociale. È infatti arrivata a un punto di svolta la battaglia per il predominio sul cosiddetto corridoio sud, che è stata vinta proprio dal consorzio TAP, un acronimo che sta per Trans Adriatic Pipeline, che quindi ha vinto a scapito del progetto della IG Poseidon ideato da Edison. Berlusconi all'epoca ha appoggiato questo progetto della TAP, ora cioè poi successivamente, diciamo, il testimone è passato a Mario Monti prima ed Enrico Letta ora, che si sono spesi con accordi intergovernativi e viaggi lavoro proprio a Baku, capitale dello stato caucasico dell'Azerbaigian. Così tra pochi giorni, dopo il sì del Senato all'accordo italo-greco-albanese arrivato un mese fa con la sola opposizione di SEL Movimento 5 Stelle, la Camera dovrebbe dare l'ok definitivo al gas a zero e i lavori per la costruzione quindi del megacondotto che arriverà a Melendugno in Puglia, che potrebbe, insomma, lavori che potrebbero iniziare già a gennaio 2015, in modo che l'impianto possa essere operativo, quindi a regime, nel 2020, a patto ovviamente che il Ministro dell'Ambiente dia il beneplacito autorizzando la VIA, la valutazione di impatto ambientale, consegnata dal consorzio lo scorso 10 settembre. In Puglia chiaramente il fronte del no è, diciamo, agguerrito e ha già dato vita a sit-in negli scorsi mesi. Il gasdotto quindi protestano decine di sindacati e il comitato No TAP rischia di distruggere una delle più belle coste dell'Adriatico. Fosse così, si farebbe a pezzi quindi l'economia di una zona che diverrebbe esclusivamente diciamo, cambierebbe la destinazione d'uso del suolo e la propria vocazione di turismo, insomma, vocata al turismo e all'eccellenza agroalimentare, come abbiamo già visto, è un altro elemento quindi di unione con le sorti, insomma, di altri territori lì vicini. E anche un altro, diciamo, un'altra analogia riguarda anche sempre la presenza sempiterna dei capitali stranieri. Infatti questa azienda quindi che prenderebbe parte, cioè, alla costruzione di questo gasdotto è controllata oggi dalla compagnia di Stato Azera Sokar, dalla British Petroleum, dalla norvegese Statoil e dalla belga Fluxys, dalla francese Total, dai tedeschi E.ON e dalla svizzera Axpo. Quindi a livello proprio impiantistico questo gasdotto sarà lungo 800 km circa, di cui 105 sottomarini nel mare Adriatico, e trasporterà 10 miliardi di metri cubi l'anno, ma la società prevede di raddoppiarli. Una volta arrivato a San Foca, a poca distanza da Otranto, il progetto prevede la costruzione di un microtunnel per l'attraversamento della linea di costa lungo circa 1,5 km, una condotta interrata in terraferma di 10 km e un terminale di recezione da edificare a Melendugno. L'unica cosa è che questo gas dovrebbe poi essere accordato a quella che è la rete energetica nazionale, dovrebbe quindi accordarsi al più vicino, al più prossimo, diciamo, centro di smistamento, che dista ulteriori 58 km, che allo stato attuale dell'arte ancora non si è capito, cioè l'azienda, cioè come voglia colmare. È un progetto quindi fortemente appoggiato dagli Stati Uniti per danneggiare quindi il quarto progetto in gara quello chiamato South Stream, promosso da Gazprom per portare in Europa, passando sotto il Mar Nero e con arrivo a Tarvisio e Friuli, il combustibile made in Russia. Un mega gasdotto, quindi già in fase di realizzazione, a cui partecipa con il 20% anche la nostra Eni, da anni sponsor importante e l'azienda preferita da Vladimir Putin. Il progetto è quindi della TAP, è quindi concorrente tutto e per tutto a quello del South Stream, e quindi insomma appoggiato fortemente dagli Stati Uniti, che nel 2007 hanno definito come loro interesse prioritario proprio l'impedire l'unione energetica di Russia ed Europa, guardando con favore la TAP dopo il fallimento soprattutto di Nabucco, il gasdotto a zero, e quindi è per ora a tutti gli effetti l'unico concorrente di Gazprom rimasto in campo. Dal punto di vista delle istituzioni, diciamo amministrazioni locali, la regione guidata da Nichi Vendola per ora nicchia, spiegando di non aver voce in capitolo sulle scelte di Palazzo Chigi. Ma in provincia di Lecce 11 amministrazioni comunali e 35 tra associazioni e comitati si sono già schierate col movimento No TAP, cosiddetto, che da mesi protesta contro la costruzione dell'opera. Nella fattispecie, cioè in questo territorio sono a rischio migliaia di ulivi che la TAP dice di voler rimpiantare, ma ancora più grave l'assetto idrogeologico della costa e una spiaggia, un'oasi addirittura protetta, senza parlare dell'ecosistema che vede tra le specie a rischio cetacei, tartarughe, eccetera eccetera. Quindi vabbè, come abbiamo già detto più volte dai microfoni di questa radio, tra l'Ilva di Taranto e i siti di interesse nazionale come Brindisi e Manfredonia, la Puglia è una delle zone più avvelenate d'Italia e i residenti sono preoccupati per le possibili nuove fonti di inquinamento che se sia TAP, insomma questo nuovo impianto che purtroppo graverà su questo territorio. E quindi ecco, insomma, vediamo come le cose si stanno muovendo in grande velocità e come questa rivoluzione del gas purtroppo minaccia con l'apertura di questi nuovi mercati, così di trovare le popolazioni in tutto e per tutto tra l'incudine e il martello di queste scelte finanziarie e governative.
Beh, la Puglia è schiacciata all'interno di una competizione tra capitali stranieri sul nostro territorio. Probabilmente chi per primo riuscirà a costruire per intero il gasdotto e ad agganciarsi alla rete del gas nazionale avrà vinto questa partita, e in tutta questa dinamica così convulsa di interessi contrapposti, logicamente non si può né dare ascolto ai bisogni e alle paure della popolazione, né insomma cercare di rallentare questa operazione, che proprio si basa sul tentativo di chi arriva primo, insomma, si allaccia alla rete nazionale e comincia a erogare gas che viene poi pagato profumatamente. Quindi insomma ci sono tutti gli elementi per combinare in breve tempo un ennesimo disastro per quella che poi è la costa adriatica, che è già abbastanza martoriata.
Sì, poi in realtà abbiamo poche informazioni, però quello che mi sembra di aver capito, al di là di dove arriverà questo gasdotto, anche da dove parte, poi insomma noi non ci occupiamo di geopolitica internazionale, però insomma come verrà estratto questo gas dall'Azerbaigian? Probabilmente, dato che si tratta comunque di un gas che deriva da argille e da rocce, probabilmente ci saranno processi di fracking, che sono metodi estrattivi che stanno essendo incentivati in questi ultimi anni e che sono molto invasivi, perché appunto provocano la spaccatura di rocce sotterranee per l'estrazione sia di gas che di petrolio, quindi insomma fanno un po' prendono due piccioni con una fava. E in questo tipo di tecnologia è molto promossa in particolare dagli Stati Uniti, e fra poco arriverà anche in Europa, perché ne stanno discutendo ultimamente. Comunque gli Stati Uniti stanno investendo molto in questa tecnologia, soprattutto in Sud America, e è venuto un ragazzo anche dall'Argentina a parlarcene. Per esempio l'Argentina è particolarmente colpita da questo tipo di interventi, e evidentemente anche in quella zona dell'Asia, e insomma in tutti i sud del mondo pare vogliano esportare questo tipo di tecnologia, che è altamente pericolosa e non si sa bene se provochi addirittura terremoti. E va bene, a parte questa digressione appunto estera, passiamo una canzoncina e poi torniamo con gli altri argomenti.
A proposito. proposito dei progetti degli Stati Uniti, leggo come la atmosfera.
Non lo so, adesso.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will ever own the mine, nobody of it is worth.
Ebbene, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con la trasmissione e facciamo un piccolo cambio di programma. E visto che stavamo parlando di un gasdotto, che è un progetto molto caro agli interessi economici degli Stati Uniti sul nostro territorio, continuiamo con un altro progetto dannoso che gli Stati Uniti stanno portando avanti sul nostro territorio, sempre nel sud della nostra penisola, in particolare in Sicilia. Perché insomma la scorsa settimana il movimento Mumuos si è dovuto scontrare con una provocazione di stampo
congiunta.
Congiunta, e questa volta però di stampo fascista, e insomma dal comunicato che è stato prodotto per la giornata di mobilitazione proprio contro questa provocazione ai danni del movimento Non Muos.
Sì, dunque, se sabato scorso c'è stata questa provocazione nel capoluogo siciliano da parte di un sedicente gruppo di fascisti che pretendeva di presentarsi come componente interna del movimento No Muos, che con le sue bandiere e i suoi simboli si è presentato in piazza a Palermo per fare una manifestazione. E la solita storiella si ripete, la strumentalizzazione da parte dei fascisti che non fanno altro che cercare di mettere i bastoni fra le ruote alla popolazione del luogo che si oppone a questo progetto infame e che ne approfitta ovviamente per riciclare un po' di personaggi che hanno bisogno ogni tanto di tornare sulla piazza. E per cui Casa Pound, Fratelli d'Italia e neonazisti da fuori e altre città come Catania si sono presentati a Palermo. La reazione del movimento antifascista No Muos non si è fatta aspettare. Già dalle 15 del pomeriggio si trovava in piazza al Teatro Massimo di Palermo, che doveva stare sul percorso di questo corteo dei fascisti per ostacolarne lo svolgimento. E ovviamente si sono beccati la carica a freddo della polizia a difesa dei fascisti, e a cui però il corteo, il presidio ha resistito e si è ricompattato e è rimasto sul percorso dei fascisti, così rallentandone lo svolgimento. E purtroppo c'è stato un fermato da parte delle forze dell'ordine prelevato dal presidio antifascista purtroppo non...
Invitiamo insomma a seguire gli aggiornamenti sul sito No Muos, sicuramente se si saprà qualcosa di più nelle prossime ore sul destino di questa persona che è stata fermata.
Sì, Michele, comunque le cariche sono state parecchie, però il presidio non si è sciolto. E per cui è stata una giornata dura di resistenza da parte del movimento No Muos, che oltre alle difficoltà di opporsi a un progetto che proviene dall'alto, ovvero dall'impero bellico statunitense, e si ritrova anche a combattere con chi, approfittando del fatto che semplicemente porta la bandiera degli Stati Uniti, allora pretende di potersi inserire a pieno titolo e portare in piazza le proprie ideologie razziste e xenofobe.
E allora, dopo questo comunicato sulla giornata di mobilitazione antifascista del movimento No Muos a Palermo, continuiamo dopo un po' di musica, con altre notizie provenienti insomma da tutto il territorio nazionale.
Musica mixata da DJ Whips.
E andiamo a dare due notizie su sempre il movimento Nottav. Infatti la notizia di questa settimana che è stata chiesta la condanna per Alberto Pelino, insomma un attivista particolarmente noto, penso non abbia bisogno di presentazioni. Infatti Alberto Pelino è insieme ad altri 9 attivisti stato processato in tribunale per invasione di terreni per quanto riguarda i terreni espropriati per il progetto dell'alta velocità. Infatti il 12 gennaio scorso Pelino con un folto gruppo di attivisti Nottav aveva tentato di ostacolare i sondaggi preliminari per i cantieri che avrebbero dovuto essere eseguiti nei pressi di Susa. E quindi è stata chiesta la condanna a 30 giorni di carcere per Pelino e anche gli altri imputati, ad eccezione di uno degli attivisti di Ascatasuna, il centro sociale di Torino, per i quali sono stati chiesti invece 3 mesi. Quindi insomma vedremo come andrà a finire questo ennesimo accanimento giudiziario. E tra l'altro accanimento che si accorda con un altro evento proprio di oggi. Infatti è oggi in svolgimento un convegno dei giuristi democratici a Torino sul tema, allora il titolo è Conflitto sociale, ordine pubblico e giurisdizione, il caso TAB e il concorso di persone al reato. Questo convegno, un convegno di tipo di taglio istituzionale, infatti vede la partecipazione di giuristi e magistrati, quindi non di pericolosissimi provocatori, come vengono di solito definiti gli attivisti Nottav.
Black bloc.
Black bloc o terroristi, insomma chi più ne ha più ne metta. Questo convegno doveva svolgersi nel Palazzo di Giustizia di Torino e invece è stata annunciata la revoca proprio ieri. La revoca per cui questo convegno non potrà più essere svolto al Palazzo di Giustizia ed è stato spostato alla Galleria d'Arte Moderna di Torino. In seguito a questa revoca è stato lanciato un appello da parte dei giuristi che avevano promosso l'iniziativa e che ci dice che non è stata adotta alcuna motivazione per la revoca. La decisione, si legge nell'appello, ha dell'incredibile, che nessun intervento censorio di questo tipo risulta essere intervenuto dagli anni 70 ad oggi. È ancora più indignata il fatto che ciò sia avvenuto con riferimento a un tema di grande rilevanza pubblica e in polemica con un'associazione forense di solide e radicate tradizioni democratiche. In un assetto costituzionale in cui la giustizia è amministrata in nome del popolo, i palazzi di giustizia sono per definizione la casa di tutti, non il fortilizio di alcuni. Vabbè, questo forse noi sappiamo che il tribunale è proprio la casa di tutti, non lo è, insomma. Comunque, continua l'appello, è assai grave che ciò sfugga ai vertici della giustizia torinese. La democrazia, per usare un felice espressione Norberto Bobbio, è il governo del potere pubblico in pubblico. È sorprendente che ciò venga ignorato da chi esercita la giurisdizione, che proprio dal dibattito e dal controllo pubblico trae alimento e credibilità. Questo insomma è una notizia che abbiamo voluto dare perché tra l'altro è sempre oggi in svolgimento l'ennesimo appello per il maxi processo di Torino, quello che riguarda i fatti del 3 luglio di 2 anni fa e che vede imputati numerosi Nottav e che insomma è un processo particolarmente importante sia per il movimento Nottav ma penso per tutti i movimenti che si occupano di questioni ambientali, che invitiamo tutti e tutte a seguire insomma gli aggiornamenti sul sito nottav.info.
Beh, sicuramente questa notizia non ci pare così poi sconvolgente, visto che nei mesi passati le schermaglie all'interno della magistratura, specialmente nella Procura di Torino, erano già cominciate con la fuoriuscita di Caselli da Magistratura Democratica in polemica per la pubblicazione sull'agenda che ogni anno Magistratura Democratica pubblica all'inizio dell'anno per le feste di Natale, per la presenza di uno scritto di Henry De Luca, scritto che poi tra l'altro non toccava minimamente questioni relative alla lotta Notav, ma era uno scritto generico che però compariva all'interno della stessa agenda ed è stato il pretesto per Caselli fare una polemica e uscire dall'associazione, e quindi insomma il comunicato di Magistratura Democratica fa finta di non vedere le schermaglie che invece sono tutte interne alla magistratura, i rapporti di potere che ci sono dentro quell'organizzazione lezione proprio su come gestire la repressione del movimento NoTav, perché insomma magistratura democratica di repressione se ne intende parecchio.
Sì, tra l'altro poi Caselli pare se ne vada in pensione finalmente, diremo noi, però vediamo chi andrà al suo posto. Insomma, le candidature non sono particolarmente simpatiche, cioè gli altri magistrati che andranno a prendere il posto di Caselli, che ricordiamo comunque è un magistrato con una lunga esperienza soprattutto per i casi che riguardano il terrorismo, è stato fra i primi a seguire i processi alle Brigate Rosse, e volutamente insomma la procura di Torino vuole associare questo tipo di terrorismo, quello degli anni 70, a movimento NoTav, svolgendo il processo nello stesso edificio, quindi nell'aula bunker di Torino, che è destinata appunto a processi particolarmente impegnativi contro la mafia e contro il terrorismo. E la difesa ha chiesto più volte di poter spostare il processo in una sede più consona, che è quella tradizionale del tribunale, e finora è stato rifiutato. Quindi c'è una forte opposizione da parte sia della procura che dei magistrati inquirenti nei confronti della difesa, che si trova sicuramente in grosse difficoltà in questo momento, anche se si gioca su un piano totalmente insomma legale, che è quello del tribunale. Comunque è un processo interessante ed è importante seguirlo, perché appunto avrà ripercussioni, penso, anche su quello che saranno le prossime mosse del movimento NoTav, che subisce continuamente questo tipo di persecuzioni giudiziarie. Ricordiamo che anche quest'estate è stato aperto un processo per terrorismo che insomma ritengo che cadrà un po' nel vuoto, però insomma non si sa mai, questi sono spicci che facciamo noi che speriamo veda la liberazione dei condannati.
Allora, sono le 18:27 minuti, e il tempo è tiranno, quindi andiamo concludendo la trasmissione con le ultime cosette che abbiamo lasciato per voi, e ricordandovi che il prossimo sabato 7 dicembre alle ore 16 a Fonte Nuova, a Piazza delle Rose, c'è un'assemblea pubblica e manifestazione sulla via Palombarense, e una manifestazione di protesta contro l'allargamento, l'ennesimo ampliamento della discarica dell'Inviolata, e contro la costruzione ormai insomma fuori da ogni regola urbanistica del nuovo impianto TMB. L'invaso sarà di 500.000 metri cubi, l'impianto TMB dovrebbe trattare 160.000 tonnellate, e contro tutta questa iniziativa proprio il Comitato Nord-Est Lazio, il Comitato di Risanamento Ambientale di Guidonia protestano con questa manifestazione che si terrà appunto sabato 7 dicembre alle ore 16 sulla Palombarense a Piazza delle Rose, località Fonte Nuova. Quindi le problemi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nella nostra regione non mancano, e questa manifestazione ne è insomma l'ennesima prova e l'ennesimo momento di opposizione della popolazione in un territorio già gravemente colpito da devastazioni ambientali causate da impianti industriali di ogni tipo, e quindi si prevede un nuovo allargamento della discarica dell'Inviolata, e l'opposizione della popolazione non tarda ad arrivare, questo il prossimo sabato 7 dicembre. Continuiamo invece con una notizia che è uscita poche ore fa e riguarda la discarica, il progetto di discarica di rifiuti solidi urbani nella località della Falcognana, zona di Vinamore. Perché proprio poche ore fa è stato diramato un comunicato in cui si spiega che la sovrintendenza per la tutela del paesaggio, dei beni paesaggistici, ha emanato un'ordinanza di sequestro del terzo invaso che viene costruito all'interno della discarica Ecofer. Terzo invaso, che è un invaso che dovrebbe ospitare il Carflu, una frazione la frazione metallica della demolizione delle automobili. Ebbene, la sovrintendenza per la tutela dei beni paesaggistici ha rilevato che alcuni lavori erano abusivi e danneggiavano i vincoli paesaggistici e ha chiesto ufficialmente il sequestro di quelle opere, dando insomma un chiaro segnale anche sul futuro di questa discarica, se mai dovesse essere convertita all'inizio del prossimo anno ad ospitare i rifiuti solidi urbani della città di Roma. C'erano già stati dei segnali che preannunciavano un intervento di questo tipo, intervento che a quanto ci risulta non è molto consono all'autorità per la tutela del paesaggio, che di solito praticamente non fa nulla, soprattutto in relazione alle speculazioni edilizie, come abbiamo potuto vedere sul territorio della nostra regione, insomma se ne sono fatte di cotte e di crude. Però qui invece si interviene con una certa pesantezza che insomma difficilmente abbiamo riscontrato in altre situazioni. E appunto la settimana scorsa, cioè lo scorso venerdì 27 novembre, durante le audizioni in commissione petizioni al Parlamento europeo, alcuni parlamentari italiani del Partito Popolare Europeo avevano già preannunciato che tra le controdeduzioni più pesanti proprio per quanto riguarda la discarica della Falcognana c'era proprio la violazione dei vincoli paesaggisti. Questo succedeva venerdì 27 novembre e oggi lunedì 2 dicembre la relazione e relativo insomma richiesta di sequestro sono diventate pubbliche, e quindi insomma le pressioni per impedire che si avvii che si avvii e che apra quell'impianto continuano, e diciamo continuano da varie sponde politiche per ovvi motivi di concorrenza elettorale sui territori. Comunque non è una notizia secondaria, perché comunque pone un paletto che i promotori di questa iniziativa di nuova discarica di rifiuti solidi urbani si troveranno davanti da qui alla fine dell'anno e ci dovranno fare i conti in qualche modo. E quindi questa qui è l'altra notizia appunto del giorno, di una bocciatura, di una richiesta di sequestro dalla sovrintendenza dei beni paesaggistici per quanto riguarda i lavori già avviati all'interno della discarica Ecofer della Falcognana. Quindi per quanto riguarda gli aggiornamenti dal mondo dei rifiuti abbiamo chiuso. Se abbiamo un minuto, ma forse non ce la sentiamo, che cosa decidiamo? No, andiamo ai saluti. Allora ricordiamo che questo è Impatto su Radio Onda Rossa tutti i lunedì dalle 5:30 alle 6:30. Noi lasciamo lo spazio a questi microfoni al tappabuchi.
Una volta tanto in orario,
infatti siamo stati bravissimi. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici invece che è uscita la nuova Scarceranda con una nuova veste grafica veramente carina e che potete trovarla sicuramente qui in radio a Via De Volci 56 al prezzo di 12 euro, agenda più libretto. E ricordiamo che acquistando Scarceranda si mette nelle condizioni Radio Onda Rossa di inviare quante più agende gratuitamente dentro le carceri italiane per quei detenuti che insomma ne fanno richiesta, e quindi aiutateci a distribuire dentro le carceri italiane l'agenda di Scarceranda. E quindi per oggi è tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici e un arrivederci alla prossima settimana.